Benvenuti a questa che è la prima di un ciclo di 11 lezioni per orientarsi in questi tempi difficili. Parliamo dell'anno della pandemia, partendo dalla fotografia dei fatti. Alla fine del 2019, a Wuhan, una città della Cina centrale, a noi allora sconosciuta, abitata da ben 11 milioni di abitanti, 41 persone sono morte per una misteriosa polmonite. Molti di loro lavoravano al mercato del pesce e animali vivi di Huanan, che si trova in centro città. I contagi si sono diffusi in fretta con immagini drammatiche che dalla Cina raggiungono i social network. 3 settimane dopo, a Wuhan, scatta la quarantena, con l'obbligo di non uscire di casa e di indossare la mascherina. Intanto si scopre che si tratta di un nuovo virus, simile a un virus dei pipistrelli, e che la trasmissione di questo virus avviene da uomo a uomo. A fine gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'epidemia un'emergenza sanitaria pubblica internazionale. Il virus si è diffuso. Il 21 febbraio 2020 viene scoperto il primo paziente positivo in Italia, a Codogno, in provincia di Lodi. Quello italiano diventa il nuovo epicentro del coronavirus dopo la Cina. Il mondo ci guarda con apprensione, gli altri paesi europei per primi. Gli ospedali della Lombardia si riempiono. Arrivano le prime zone rosse, cioè col divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale e la sospensione di manifestazioni, eventi, riunioni di ogni forma, in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale. Il virus si sposta da una regione del mondo a un'altra come uno sciame, bloccando il movimento di persone e l'economia, come non succedeva dalla Seconda Guerra Mondiale. Non siamo attrezzati, gli ospedali si affollano in fretta, manca tutto, personale, tute di protezione. Guanti, mascherine, soprattutto mancano istruzioni chiare su come non contagiarsi. Si contano i morti che non possiamo nemmeno salutare. 3 settimane dopo, con il mondo sconvolto, l'epidemia viene riconosciuta pandemia. All'inizio ci sembrava un problema lontano, non pensavamo che ne saremmo rimasti travolti, che ci avrebbe cambiato la vita per sempre. Paolo Giordano, autore del libro Nel contagio, scrive: Il contagio è la misura di quanto il nostro mondo è diventato globale, interconnesso, inestricabile. Non ho paura di ammalarmi. Di cosa allora? Di tutto quello che il contagio può cambiare. Di scoprire che l'impalcatura della civiltà che conosco è un castello di carte. Ho paura dell'azzeramento, ma anche del suo contrario. Che la paura passi invano, senza lasciarsi dietro un cambiamento. Il Covid-19 ha dominato il 2020, segnando le nostre vite in un susseguirsi di quarantene in attesa del vaccino, con la paura di morire perché in tanti sono morti. La fotografia attuale del mondo, secondo le statistiche ufficiali da dove si è riusciti a tenere conto, per esempio non ci sono i dati dalla Cina che si è rifiutata di consegnarli all'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel momento in cui stiamo registrando questa lezione è di 2 milioni e mezzo di morti. I casi rilevati sono 113 milioni. In Italia i morti corrono verso i 100.000, a fine febbraio quasi 97.000, ma i cittadini colpiti dal virus superano i 2.800.000. A fine febbraio 2021 i ricoverati in terapia intensiva erano ancora più di 2.000. In Italia l'aspettativa di vita a causa della pandemia è diminuita fino a 4-5 anni nelle zone di maggior contagio e di 1 anno e mezzo o 2 per tutta la popolazione italiana. Un calo simile non si registrava in Italia dai tempi delle guerre mondiali. A morire di più sono stati gli anziani, soprattutto quelli ricoverati nelle case di riposo. In tanti hanno perso il lavoro. A rimanere senza lavoro sono stati di più i giovani e le donne. Nelle nostre città semideserte, con le strade vuote e le serrande abbassate, in cui l'unico suono era quello delle sirene delle ambulanze, sempre più abitanti sono stati soli, fragili, col timore del contagio, della malattia e della morte, in balia del soccorso pubblico e della carità. Uno scenario apocalittico da cui non si può immaginare di uscirne per tornare come prima. Giuliano Amato, nell'introduzione del volume Pandemia e Resilienza, pubblicato dal CNR, sostiene che è gioco forza mettere in discussione il modello di sviluppo sin qui seguito, perché le nostre società, le società avanzate dell'avanzato Occidente, davanti alla presenza e agli effetti del nuovo coronavirus, si sono dimostrate fragili. Nonostante fossimo dotati di conoscenze e di tecnologie che mai avevamo avuto in passato, ritenevamo di avere un dominio tale della realtà che ci circonda da poter fronteggiare le evenienze più diverse. È arrivato invece un virus che ci ha gettato nel baratro dell'incertezza e costretto alle difese che si usavano ai tempi della peste, la distanza e l'isolamento sociale. Nell'allegato di questa prima lezione ripercorriamo le tappe della pandemia da coronavirus nel 2020 fino all'arrivo dei primi vaccini all'inizio del 2021, con la nuova sfida di vaccinare tutti per fronteggiare l'emergenza globale il più presto possibile. Un anno in isolamento che per molti ha avuto effetti profondi sulla salute mentale oltre che fisica. Un anno senza poter frequentare cinema, teatri, musei, concerti, eventi, manifestazioni culturali e sportive. Un anno di confusione politica, dominata dalla propaganda, perché al di là e al di qua dell'Atlantico era in corso una lunga campagna elettorale, negli USA per le presidenziali americane e in Italia per la fragile formazione di governo Conte 2. Un anno che di conseguenza ha visto anche una pandemia di disinformazione, nonostante la pubblicazione di oltre 200.000 studi scientifici su questa nuova malattia. Un anno in cui abbiamo dovuto imparare a frequentare da remoto il lavoro. Lo smart working, secondo l'Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano, è passato nel 2020 a coinvolgere da 570.000 a 6,58 milioni di lavoratori, molti dei quali non torneranno indietro. E la scuola, con la cosiddetta DAD, la didattica a distanza che stiamo proponendo anche con queste lezioni, improvvisando, perché in molti casi senza alcuna preparazione al passaggio al digitale e senza gli strumenti adeguati, e creando diseguaglianze. Rivelando l'urgenza di colmare quel divario digitale che non è solo tecnologico, ma anche culturale ed economico. Un anno soprattutto di crisi economica, con cui ancora dobbiamo fare i conti, con aziende e famiglie sul lastrico. Come ne usciremo? Soprattutto ci ricorderemo com'era il mondo prima e riusciamo a immaginare il mondo dopo? Agli interrogativi che emergono tenteranno di rispondere le 10 lezioni successive. Cominciamo con il virus all'origine di tutto. Cosa sono i coronavirus e cos'è la pandemia? Secondo la definizione dell'Istituto Superiore di Sanità, l'organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale in Italia, i coronavirus, cosiddetti COV, sono una famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS, la sindrome respiratoria medio orientale, e la SARS, la sindrome respiratoria acuta grave. Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono di origine animale e sono comuni in molte specie animali come i cammelli e i pipistrelli, questi ultimi ritenuti responsabili proprio del SARS-CoV-2. In alcuni casi, seppur raramente, i coronavirus possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. I coronavirus umani conosciuti ad oggi, comuni in tutto il mondo, sono 7, alcuni identificati diversi anni fa, i primi a metà degli anni 60, e alcuni identificati nel nuovo millennio. Il 9 gennaio del 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le autorità sanitarie cinesi hanno individuato il virus SARS-CoV-2 associato al focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre del 2019 a Wuhan. L'11 febbraio 2020 l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata Covid-19, Coronavirus Disease 2019. Importante distinzione che spesso è sfuggita ai media creando confusione. Coronavirus e Covid non sono termini intercambiabili, il primo si riferisce al virus e il secondo alla malattia. La malattia da Covid-19 è la seconda pandemia di questo secolo, comparsa a 11 anni dalla pandemia dell'influenza cosiddetta suina nel 2009, che colpì circa 1 miliardo di persone nei primi 6 mesi, causando 600.000 morti. Come allora, ogni paese è tenuto a rispondere mettendo in atto piani pandemici per gestire l'organizzazione di ospedali e terapie in linea con quanto previsto dall'OMS. Quella del coronavirus SARS-CoV-2 è anche la seconda pandemia in un mondo globalizzato nella quale il virus si è spostato rapidamente da un continente all'altro a bordo degli aerei, proprio come aveva fatto il virus dell'influenza suina. A renderla unica è stata la risposta del mondo scientifico, che ha ottenuto l'identikit genetico dell'agente responsabile con una rapidità mai vista finora. Profondamente diversa la situazione ai tempi della Spagnola del 1918, che aveva provocato circa 50 milioni di morti, superando con il suo bilancio di vittime quello della Prima Guerra Mondiale. I virus attraversavano i continenti molto più lentamente, anche ai tempi della pandemia dell'asiatica del 1957, che uccise 1,1 milioni di persone, e di quella di Hong Kong del 1968, che uccise 1 milione di persone. Secondo la definizione dell'OMS, una pandemia è la diffusione in tutto il mondo di una nuova malattia e generalmente indica il coinvolgimento di almeno due continenti con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo. Già dal 1999 l'OMS aveva pubblicato una guida sulla preparazione alla pandemia aggiornata nel 2005. Da allora si è continuato a lavorare sulla messa a punto dei piani di risposta. Purtroppo solo ora c'è una maggiore consapevolezza del fatto che prepararsi a una pandemia richiede il coinvolgimento non solo del settore sanitario, ma anche della società nella sua interezza, con il coinvolgimento diretto delle persone. Allora, nel pubblicare il suo rapporto lo scorso 30 dicembre 2020, con i dati relativi ai decessi giornalieri per i primi 10 mesi del 2020, l'Istat ha distinto lo scenario di diffusione epidemica in 3 fasi. La prima fase, compresa nel periodo da febbraio alla fine del maggio 2020, cosiddetta prima ondata, si è caratterizzata per una rapidissima diffusione dei casi e dei decessi e per una forte concentrazione territoriale prevalentemente nel nord del paese. Nella stagione estiva, da giugno a metà settembre, nella cosiddetta fase di transizione, la diffusione è stata inizialmente molto contenuta, ma alla fine di settembre si sono identificati focolai sempre più numerosi in tutto il paese. A partire dalla fine di settembre 2020, la cosiddetta seconda ondata, i casi sono di nuovo aumentati rapidamente, con un ritmo esponenziale su gran parte del paese. Solo da metà novembre si è osservato un calo. Ma nel febbraio 2021, con la diffusione delle varianti più contagiose, i casi sono tornati ad aumentare. Parliamo un attimo dell'informazione, dei dati e delle fonti, che sono molto importanti. Nel 2020 il contagio della paura è stato più veloce di quello biologico e alla pandemia si è aggiunta l'infodemia, una sorta di inflazione di opinioni piene di giudizi personali e di pregiudizi. Il 2020 è stato un fiorire di complottisti per notizie interpretate non correttamente. Il panico ha contribuito a permeare l'informazione sulla pandemia con tanta disinformazione rendendoci più fragili e disposti a credere alle teorie più disparate, anche quelle senza fondamento. Complici anche i rapporti geopolitici complicati tra Cina e Occidente. Il governo di Pechino non offre con trasparenza i propri dati alla comunità scientifica internazionale. Così anche i media tradizionali hanno riportato l'ipotesi di un misterioso laboratorio in Cina che avrebbe fabbricato il virus artificialmente. Secondo i complottisti, poi, il virus sarebbe stato diffuso apposta perché le case farmaceutiche avrebbero tutto da guadagnarci, teorie setacciate e smontate dagli studi scientifici. Per essere ben informati sul virus e la malattia, chiunque su internet può accedere alle fonti autorevoli e scientifiche, ma informarsi online vuol dire avere accesso a una quantità di fonti quasi illimitata. E per valutarne l'attendibilità è importante sapere come stabilire se un'informazione sia vera o falsa. Se il 2020 è stato l'anno in cui è cresciuto il divario tra chi sa e chi crede di sapere, è anche perché fin dall'inizio la confusione è stata alta, le autorità preposte non erano preparate ad affrontare l'emergenza e siamo stati bombardati da informazioni contrastanti. Basti pensare al fatto che ci sono voluti mesi prima di avere chiarezza sull'utilità della mascherina per la prevenzione. Difficile dare torto a chi chiedeva come mai la comunità scientifica non abbia dato subito indicazioni chiare e tempestive su come evitare il contagio, per esempio diffondendo fin da subito l'uso delle mascherine per tutti. La realtà dei fatti, ci ha spiegato Roberta Villa, giornalista scientifica, è che non ce n'erano abbastanza nemmeno per il personale ospedaliero e mentre si correva ai ripari si è perso tempo prezioso. Per quanto riguarda le fonti scientifiche, alleghiamo i link utili. Per quanto riguarda i dati sull'epidemia, in Italia l'Istituto Superiore di Sanità dal 28 febbraio 2020 coordina un sistema di sorveglianza che integra a livello individuale i dati microbiologici ed epidemiologici forniti dalle regioni e province autonome e dal Laboratorio Nazionale di Riferimento per SARS-CoV-2 dell'Istituto Superiore di Sanità. Ogni giorno un'infografica dedicata riporta con grafici, mappe e tabelle una descrizione della diffusione nel tempo e nello spazio dell'epidemia di Covid-19 in Italia e una descrizione delle caratteristiche delle persone affette. Interpretare i dati sulla crescita e l'evolversi della pandemia è complicato. Quando i numeri erano piccoli bisognava capire solo dove si trovavano i contagi. Quando i numeri sono progrediti e cresciuti rapidamente, quello che è diventato importante monitorare era anche l'andamento della crescita, i contagi, i morti. E lì a volte si sono create incomprensioni anche tra gli addetti ai lavori. La crisi sanitaria globale ha comportato una crisi economica con cui ancora dobbiamo fare i conti. La Banca Mondiale stima che la pandemia da Covid-19 abbia dato vita a una delle peggiori recessioni economiche dal 1870, portando con sé un drammatico aumento dei livelli di povertà. L'economia mondiale alla fine del 2020 ha subito un drastico calo del commercio internazionale e del prodotto interno lordo, il PIL, ma la contrazione, spiega l'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, non sarà percepita allo stesso modo dai vari paesi e regioni del mondo. I diversi livelli di esposizione alla malattia, le differenti strategie e capacità di ripresa a breve e lungo termine e le preesistenti disuguaglianze socio-economiche saranno elementi chiave nella definizione di una nuova classifica globale nello scenario post-Covid, con nuovi vincitori e nuovi sconfitti. In una rassegna sulla salute economica del mondo, l'ISPI parte da USA e Cina, le due superpotenze in corsa per la supremazia globale, che seguono traiettorie molto differenti sia dal punto di vista dell'emergenza sanitaria sia dal punto di vista della risposta alla crisi economica. La Cina sembra già essere uscita dalla recessione, eccezione assoluta nel G20, con addirittura un aumento del PIL su base annua del 3,2% grazie a una cura economica che sembra funzionare. Le esportazioni cinesi verso il resto del mondo sono aumentate, soprattutto verso gli USA, mentre le importazioni si sono contratte. In Italia, nell'anno del Covid, il prodotto interno lordo è calato dell'8,9% secondo l'Istat, non succedeva dalla seconda guerra mondiale. Le stime Eurostat su base annua dell'andamento negli altri paesi europei danno alla Germania a meno 5,3%, alla Francia a meno 8,3%, meglio delle previsioni. Il Portogallo a meno 7,6%, la Spagna a meno 11%, il dato peggiore della guerra civile. La stima per il Regno Unito è almeno meno 10%. In previsione di questo crollo dell'economia, i governi dei principali paesi e le istituzioni internazionali hanno approvato misure di sostegno al reddito di famiglie e imprese, ma non sufficienti per evitare le conseguenze devastanti in termini di contrazione dei mercati e di disoccupazione. Secondo la Banca Mondiale, la perdita accumulata per l'economia mondiale rispetto alle previsioni di crescita se non ci fosse stata la pandemia ammonta a 11 mila miliardi di dollari nel biennio 2020-2021 e raggiungerà la somma di 28 mila miliardi nel periodo 2020-2025. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, quasi 90 milioni di persone potrebbero scendere sotto la soglia di deprivazione estrema, cancellando tutti i progressi fatti negli anni precedenti per ridurre le disuguaglianze e la povertà. Nell'emergenza notevole è stato l'impatto sulle imprese, costrette a sospendere le attività. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, nella prima fase della pandemia si è assistito a una sospensione delle attività del 45% e oltre il 70%, con conseguente crollo dei fatturati. La crisi ha colpito particolarmente le piccole e medie imprese italiane, molte delle quali rischiano di non risollevarsi. La conseguenza più drammatica è il crollo dell'occupazione. Nell'ultimo rapporto ISTAT, il danno più ampio nella serie storica del 2004. La diminuzione degli occupati ha riguardato nei primi mesi soprattutto i dipendenti a termine e gli indipendenti, ma nei mesi successivi ha coinvolto tutte le categorie dei lavoratori. I più colpiti sono i giovani e le donne, i lavoratori considerati più fragili perché il settore terziario è quello che è stato costretto a restare fermo durante il lockdown. Per la prima volta da 2 decenni è aumentata la povertà estrema, per l'economia del 2021 è atteso invece un rimbalzo e questo lo prevede l'OCSE nel suo Economic Outlook. Ma dipende dalla disponibilità e diffusione dei vaccini contro il Covid-19 e sarà una ripresa comunque graduale. Il PIL mondiale è sceso del 4,2% nel 2020, nel 2021, se va bene, dovrebbe crescere di altrettanto, del 4,2%. E di questa crescita però un terzo sarà imputabile alla sola Cina. Le borse mondiali sono crollate all'inizio, ma poi, come sempre, nel corso dell'anno sono state altalenanti. Quando l'OMS ha dichiarato la pandemia l'11 marzo 2020, la preoccupazione delle conseguenze economiche globali per il virus ha investito i mercati finanziari. Il MIB ha chiuso a meno 16,92%, la peggiore seduta della sua storia. 2 giorni dopo, Wall Street segnerà meno 12%, il peggior calo giornaliero dal 1987. Ma i crolli in borsa giornalieri poi vengono recuperati. Il MIB limita i danni e chiude il 2020 con un meno 5,2%, mentre gli scambi sono cresciuti, sia in termini di valore, più 9,6% a una media giornaliera di 2,4 miliardi di euro, che di volume, più 35,8% a oltre 346 mila contratti giornalieri. Anche perché diverse aziende sono andate controcorrente e proprio durante la pandemia sono cresciute in borsa. Quelle farmaceutiche e della diagnostica, ma soprattutto i giganti dell'high tech come Amazon, Facebook, Google, Microsoft e le aziende dello streaming online, che dal lockdown, con il cambio di abitudini dei consumatori, lo smart working e la didattica a distanza, hanno guadagnato. Con industrie, eventi e turismo fermi per far fronte alla crisi sono intervenute le banche centrali. Il 16 marzo 2020 la Fed, la Banca Centrale Americana Federal Reserve, in una mossa di emergenza ha tagliato i tassi di interesse allo 0,025%, il secondo taglio in una settimana, e lanciando un programma di quantitative easing ha ha acquistato 700 miliardi di dollari di titoli di Stato e obbligazioni garantite da mutui. Quantitative easing significa allentamento quantitativo, cioè una delle modalità con cui una banca centrale interviene sul sistema finanziario ed economico di uno Stato per aumentare la moneta a debito in circolazione. Il 26 marzo il Senato statunitense ha approvato il CARES, Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act. 2 trilioni di dollari in aiuti a ospedali, piccole imprese e governi locali e ha sbloccato il Medicare per i cittadini bisognosi dal 1 maggio al 31 dicembre 2020. Il 27 marzo, dopo che negli Stati Uniti la settimana del 21 marzo quasi 3,3 milioni di lavoratori hanno chiesto il sussidio di disoccupazione, il Congresso e la Casa Bianca hanno varato un piano da 2.000 miliardi di dollari per soccorrere l'economia e la sanità. Il 17 marzo, finalmente in Italia è entrato in vigore il decreto legge Cura Italia, con la prima misura di sostegno economico, 25 miliardi di euro, ha ottenuto il via libera dalla Camera il 24 aprile. Ha esteso la cassa integrazione per deroga da parte delle imprese, ha vietato i licenziamenti, ha offerto il congedo parentale e il bonus babysitter, la sospensione dei mutui. Alle partite IVA che hanno dimostrato un danno economico per il lockdown, sono spettati 600 euro per il mese di marzo più 800 per il mese di aprile. Per aiutare le imprese ad aprile è arrivato il decreto liquidità con una garanzia statale sui prestiti. Il 19 marzo 2020, sempre, la BCE ha lanciato un nuovo programma di acquisto di attività da 750 miliardi contro i rischi del coronavirus e la neopresidente Christine Lagarde, che pochi giorni prima era stata presa di mira per aver dichiarato non è compito della BCE ridurre gli spread e di non voler essere ricordata per un altro whatever it takes, si è impegnata a sostenere l'euro, costi quel che costi. Il 20 marzo è arrivata la svolta epocale della Commissione europea, che ha sospeso il patto di stabilità per permettere ai governi di pompare denaro finché serve. Viene sospeso non solo sul limite invalicabile del 3% di deficit PIL e sul 60% di debito PIL, ma anche sugli obblighi di riduzione annua del deficit strutturale. Il 7 aprile arriva il decreto liquidità, per aiutare le imprese con una garanzia statale sui prestiti. Il 19 maggio il decreto rilancio, 55 miliardi come due manovre finanziarie ordinarie, estende le misure dei decreti precedenti e introduce nuove misure, tra cui gli incentivi per biciclette e monopattini, per le vacanze in Italia e per i lavori in casa. Nell'ambito del piano per la ripresa economica dell'Europa, il 27 maggio la Commissione europea annuncia il Next Generation EU, detto anche Recovery Fund, piano di finanziamento di 750 miliardi di euro, di cui rispettivamente circa 390 miliardi in sovvenzioni e 360 miliardi in prestiti. All'Italia di questi ne spetteranno circa 200 miliardi. E su come investirli è andato in crisi il governo di Giuseppe Conte, il cosiddetto Conte 2, cioè quello di coalizione del Movimento 5 Stelle con il centro-sinistra, succeduto a quello di centrodestra del Movimento 5 Stelle con la Lega di Matteo Salvini, e che in carica dal 5 settembre 2019 al 13 febbraio 2021 ha governato per tutto l'anno della pandemia. Sulla crisi economica e sociale che sta investendo l'Italia, lo scorso 18 febbraio, nel lungo discorso per la fiducia in Parlamento del suo nuovo governo, Mario Draghi ha parlato delle conseguenze della diffusione del virus anche sul tessuto economico e sociale del nostro paese, con l'impatto sull'occupazione, specialmente quella dei giovani e delle donne. Un fenomeno, ha detto, destinato ad aggravarsi quando verrà meno il divieto di licenziamento. Si è anche aggravata la povertà. Citando i dati dei centri di ascolto Caritas, che confrontano il periodo maggio-settembre 2019 con lo stesso periodo del 2020, mostrano che da un anno all'altro l'incidenza dei nuovi poveri passa dal 31 al 45%. Quasi una persona su due che oggi si rivolge alla Caritas lo fa per la prima volta. Tra i nuovi poveri aumenta in particolare il peso delle famiglie con minori, delle donne, dei giovani, degli italiani, che oggi sono la maggioranza rispetto anche allo scorso anno, e delle persone in età lavorativa, di fasce di cittadini finora mai sfiorati dall'indigenza. Il numero totale di ore di cassa integrazione per emergenza sanitaria dal 1 aprile al 31 dicembre dello scorso anno supera i 4 milioni. Nel 2020 gli occupati sono scesi di 444.000 unità, ma il calo si è centrato sui contratti a termine e i lavoratori autonomi. La pandemia ha finora colpito soprattutto i giovani e le donne, è una disoccupazione selettiva, ha detto Draghi, ma che presto potrebbe iniziare a colpire anche i lavoratori con contratti a tempo indeterminato. Gravi e con pochi precedenti storici sono gli effetti sulla diseguaglianza, ha detto. La diffusione del Covid ha provocato ferite profonde nelle nostre comunità, non solo sul piano sanitario ed economico, ma anche in quello culturale ed educativo. Questa situazione di emergenza senza precedenti impone di imboccare con decisione e rapidità una strada di unità e impegno comune. La globalizzazione, la trasformazione digitale e la transizione ecologica stanno da anni cambiando il mercato del lavoro e richiedono continui adeguamenti nella formazione universitaria. Quando usciremo e usciremo dalla pandemia, che mondo troveremo? Con queste parole Draghi ha creato l'aspettativa di ingenti aiuti economici a partire dai cosiddetti ristori. Secondo Amato, la crisi economica potrebbe rivelarsi un'opportunità per rimediare al modello di sviluppo occidentale che ha fatto un uso abnorme delle risorse naturali e della stessa atmosfera, che ha alterato gli equilibri del pianeta. Un modello di sviluppo offerto al mondo dalle società avanzate, ma che non funziona più. Il primo cambiamento necessario potrebbe essere quello dello sviluppo sostenibile, che unifica i movimenti dei giovani ambientalisti come i Fridays for Future, di cui Greta Thunberg è una portavoce. Molto hanno inciso le evoluzioni e involuzioni del capitalismo negli ultimi decenni, ha detto Amato. Certo è che oggi si apre un'altra pista verso lo sviluppo sostenibile, la pista della sostenibilità, oltre che ambientale, anche sociale. Serve un'economia al servizio della società e non viceversa, un'impresa che lavora non soltanto per il benessere dell'azionista, ma per il benessere della comunità in cui si trova, un assetto istituzionale che assicura a tutti, a prescindere dalle loro condizioni, i medesimi livelli di protezione. Mi piacerebbe ripercorrere i punti salienti delle tappe cronologiche che vi trovate allegati. La data da cui partirei è quella del 20 gennaio 2020, dove esperti cinesi hanno rivelato all'OMS che il nuovo virus si trasmette da uomo a uomo. Fino a quel momento la convinzione era che fossero gli animali a trasmetterlo e che i soli infetti fossero passati dal mercato di Wuhan. L'allarme resta sotto traccia. Prima della conferma della trasmissione uomo a uomo, milioni di cittadini di Wuhan hanno lasciato la città per il Capodanno cinese. E il 30 gennaio l'Italia ha sospeso tutti i voli da e per la Cina, una scelta che poi verrà criticata perché così si perde il tracciamento di chi arriva nel paese dalla Cina. Il 7 febbraio è una data importante perché è morto Li Wenliang, che è quel medico cinese che per prima aveva cercato di dare l'allarme sul nuovo ceppo di coronavirus, silenziato poi dal governo cinese con l'accusa di diffondere notizie false, per venire poi proclamato eroe nazionale 2 mesi dopo, il successivo 2 aprile. Il 12 febbraio del 2020 è stato annullato il Mobile World Congress di Barcellona, la fiera internazionale di tecnologia mobile. Sarà solo il primo evento internazionale di una lunga serie che non avrà luogo, dal Salone dell'Auto di Ginevra, a quello del Mobile di Milano, al Vinitaly, dal Festival di Giornalismo di Perugia, alla Biennale di Venezia, mentre molti altri eventi d'ora in poi saranno solo virtuali. Il 21 febbraio è un'altra data molto importante da ricordare del 2020, perché è la notizia di un uomo di 38 anni positivo al Covid-19 ricoverato all'ospedale di Codogno, in provincia di Lodi. Arriva in mattinata. In poche ore, i contagiati in Lombardia salgono a 15, distribuiti in altri comuni limitrofi della Bassa Lodigiana. Lo stesso giorno si scopre un altro focolaio del virus a Vo' Euganeo, in provincia di Padova. La prima vittima italiana per Covid-19 ha 78 anni, si chiama Adriano Trevisan. Muore in terapia intensiva nell'ospedale di Schiavonia a Padova. Il 23 febbraio parla in conferenza stampa Angelo Borrelli, il capo della Protezione Civile. Del 2020 comincia un rituale quotidiano che ogni sera alle 18 attirerà l'attenzione di decine di milioni di italiani per seguire il bollettino con i numeri dei nuovi contagi. Il 27 febbraio il sindaco di Milano Beppe Sala ha lanciato l'hashtag Milano non si ferma. Stesso discorso per il sindaco Giorgio Gori a Bergamo. Il segretario del PD Nicola Zingaretti partecipa a un aperitivo con i giovani democratici sul Naviglio. Il messaggio è niente panico. Una settimana dopo Zingaretti annuncia di essersi infettato. Al di là dell'Atlantico, il 28 febbraio, il presidente americano Donald Trump dichiara che il virus è una bufala dei democratici e lo paragona a una banale influenza, spiegando come un giorno sparirà come un miracolo. Il 4 marzo l'Italia annuncia la sospensione delle attività scolastiche in tutta Italia ed estende a tutto il paese le misure già in vigore al nord dal 22 febbraio. Nel giro di una settimana l'attivazione della didattica a distanza da DAD diventa obbligatoria in tutte le scuole italiane attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali per salvare l'anno scolastico. La scuola è costretta a fare un balzo in avanti e molti si ritrovano impreparati. Il divario digitale diventa evidente e si pone rimedio alla bella e meglio. Il 7 marzo 2020, quando emerge il dramma della provincia bergamasca, che registra un forte aumento dei casi, circola una bozza di DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la prima di una serie, che prevede l'estensione delle misure restrittive all'intera Lombardia. Un'indiscrezione è diventata ufficiale in serata, che causa un esodo verso il sud di chi cerca di tornare ai propri luoghi di origine. Il 12 marzo il Regno Unito annuncia un piano per il raggiungimento della cosiddetta immunità di gregge, secondo il quale oltre il 60% dei britannici dovrà contrarre il virus e, nelle parole del Premier Boris Johnson, i cittadini dovranno rassegnarsi a perdere molti cari. Il 16 marzo la rivista Science pubblica uno studio della Columbia University sul ruolo degli asintomatici nella diffusione del virus e la loro ampia percentuale tra i contagiati. L'OMS, che non l'aveva considerato un problema fino a quel momento, cambia approccio. La scoperta degli asintomatici rende più importante l'utilizzo delle mascherine per bloccare il contagio e la diffusione dei test a tutti, non solo a chi ha i sintomi. Il 18 marzo 2020 una colonna di mezzi militari a Bergamo trasporta le bare di decine di vittime del Covid-19 verso i cimiteri di altre città per la cremazione. L'immagine diventa simbolo della sofferenza di una città tra le più colpite dal virus. Il 19 marzo 2020 Amazon, Netflix, YouTube annunciano una riduzione della qualità dello streaming video per evitare un sovraccarico della rete internet in seguito al grande aumento dell'utilizzo dei servizi streaming durante il lockdown. Il 22 marzo, con un nuovo DPCM, le misure del governo diventano più stringenti. Sospese gran parte delle attività produttive, vietati gli spostamenti dal proprio comune, chiusi i parchi e vietato lo sport se non nei pressi della propria abitazione. Controlli capillari di polizia e di militari. Le piazze e le strade si svuotano, nelle case si continua a cantare a squarciagola dalle finestre, ad accendere candeline e a esporre scritte di solidarietà. Chi non ha più il lavoro spera nell'arrivo di un aiuto dallo Stato. Il 25 marzo studi matematici dimostrano che le misure restrittive del lockdown appiattiscono la curva del contagio da Covid-19. L'8 aprile finisce il lockdown a Wuhan dopo 76 giorni e la battuta di Trump, What do you have to lose? Riguardo all'uso del farmaco antimalarico idrossiclorochina o anche solo clorochina come trattamento anti-Covid, fa il giro del mondo e viene contestata dagli esperti. Borrelli annuncia che le conferenze stampa delle 18 non avranno più cadenza quotidiana, si terranno solo il lunedì e il giovedì. Verranno sospese definitivamente il 30 aprile. Intanto il 16 aprile muore in ospedale per Covid lo scrittore cileno Luis Sepúlveda, 70 anni. È il primo di un lungo elenco di intellettuali, artisti e personaggi celebri vittime del Covid nel 2020, che non guarda in faccia a nessuno. Il 20 aprile ha luogo il concerto virtuale del rapper americano Travis Scott sull'isola di Fortnite. Il popolare videogame fenomeno culturale diventa l'evento virtuale più seguito della storia, con 12 milioni di persone che partecipano. Nel mese di maggio del 2020, mentre l'Italia lentamente riapre, l'epicentro della pandemia si sposta negli Stati Uniti e in America Latina. Gli Stati Uniti autorizzano l'uso d'emergenza del Remdesivir e parte l'operazione Warp Speed, partnership pubblico-privata avviata dagli Stati Uniti per facilitare e accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di vaccini e di terapie. Mike Pompeo, segretario di Stato USA, accusa in televisione la Cina di aver fabbricato il virus in laboratorio senza portare alcuna prova a sostegno di questa tesi. Cala il gelo sui rapporti USA-Cina. Il 19 maggio l'Assemblea dell'OMS dà il via libera all'unanimità, Cina compresa, per avviare un'indagine imparziale sulle origini della pandemia e sulla risposta data all'emergenza sanitaria. Nel mese di giugno diverse riviste, come Lancet e New England Journal, ritirano alcuni studi pubblicati perché contengono dati falsi. Si vede che l'idrossiclorochina non riduce la morte nei malati ricoverati. In Sud America i contagi sono fuori controllo e la situazione precipita. In Italia invece arriva l'app Immuni. Riparte il campionato di Serie A e dopo il lockdown cadono molte restrizioni come l'obbligo delle mascherine all'aperto. L'app Immuni per il tracciamento dei contagi, dopo una sperimentazione in quattro regioni, Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia, diventa attiva in tutta Italia, ma fatica a decollare e scatena polemiche. Scrive la professoressa Chiara Saraceno sulla stampa, tra le regioni che frenano l'utilizzo della app Immuni non c'è solo il timore infondato per la violazione della propria privacy, c'è anche la constatazione che troppo spesso l'informazione di essere stati a contatto con un contagiato non fa seguito nulla, nessuna corsia preferenziale per l'esecuzione di un tampone al cittadino che responsabilmente vuole accertarsi di non essere diventato egli, ella stesso, stessa portatore di contagio. Nel mese di luglio, gli USA comunicano la loro intenzione di uscire dall'OMS e ci sono i primi studi che mostrano gli effetti a lungo termine del Covid. L'estate in Italia regala sprazzi di normalità, le terapie intensive si svuotano, ma cresce la polemica politica. Nel mese di agosto c'è il primo caso confermato di reinfezione da Covid, i medici e i ricercatori iniziano a essere visti come nemici. Non ci sono più i canti dalle finestre, fioriscono le teorie di cospirazione e aumentano i negazionisti, cresce la tensione sui vaccini. Con gli Stati Uniti e la Russia che azzardano date. Nel mese di settembre, due terzi dei paesi che partecipano all'OMS, tra cui l'UE, si uniscono a COVAX, il programma per l'accesso globale ai vaccini anti-Covid. Si scopre che fino al 14% delle forme gravi di Covid sono collegate a fattori genetici, mentre in Europa il virus corre, in Italia la curva per ora resta stabile. In ottobre, Europa e Stati Uniti iniziano invece ad affrontare la seconda ondata della pandemia. E a novembre le aziende farmaceutiche Pfizer, BioNTech, che è americana e tedesca, e Moderna, che sono americana, pubblicano i dati sull'efficacia dei loro vaccini, che arriva al 95%. Nel mese di dicembre, con l'arrivo dei vaccini, si diffonde la speranza. In Europa però si diffonde anche l'ansia per una mutazione del virus che si è sviluppata in Gran Bretagna. Il decreto Natale, varato dal governo il 18 dicembre, riporta l'Italia in zona rossa proprio nei giorni delle feste, considerati chiave per evitare assembramenti e nuovi contagi, con una serie di limitazioni. E si arriva al 2021, all'anno in cui siamo adesso, con dati che preoccupano. Il 15 gennaio 2021 scorso il Premier Conte ha firmato un nuovo DPCM in vigore fino al 5 marzo che proroga lo stato d'emergenza fino al 30 aprile 2021 e vieta gli spostamenti fra regioni fino al 15 febbraio. E l'asporto dai bar dopo le ore 18. Dopo lo scampato tentativo di colpo di Stato da parte dei sostenitori di Donald Trump negli Stati Uniti, il 6 gennaio al Campidoglio di Washington, il 20 gennaio 2021 si è celebrata la democrazia americana con la cerimonia sempre in Campidoglio per l'insediamento presidenziale di Joe Biden alla Casa Bianca. Biden ha dichiarato la battaglia contro l'emergenza per la pandemia come la sua priorità assoluta e il suo primo banco di prova. In Italia, il 13 febbraio 2021, si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo governo di Mario Draghi. Il 27 febbraio 2021 arriva un nuovo DPCM restrittivo perché stanno aumentando nuovamente i contagi e il tentativo è di evitare una terza ondata caratterizzata dall'incubo delle cosiddette varianti del coronavirus che lo rendono ancora più contagioso. Intanto è una corsa per superare le difficoltà di distribuzione dei vaccini per tutti. A marzo 2021 il governo Draghi, con il nuovo DPCM, dà il via anche a un pacchetto di 12 miliardi di sostegni per le imprese e partite IVA. Si punta al ritorno alla DAD per gli studenti perché il Covid sta contagiando i giovani con numeri preoccupanti. In allegato trovate tutta la cronologia e i link alle fonti. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.
Come voi sapete, noi abbiamo registrato questa lezione, quindi nel frattempo è successo di tutto perché abbiamo registrato a fine febbraio e poi nel frattempo è arrivato il nuovo decreto legge. Ieri Draghi ha annunciato a Fiumicino il decreto legge e purtroppo anche, come sappiamo, il nuovo lockdown. Siamo tutti di nuovo in zona rossa. Praticamente è passato un anno, il mio compito era di raccontare un anno di lockdown, fare la fotografia della situazione. Siamo tornati in una situazione che sembra molto analoga a quella di un anno fa, ma nel frattempo è successo di tutto e per cui immagino anche voi siate parecchio frustrati. Io cercherò di guardare le mani alzate, non so se mi piacerebbe sentire la voce di qualcuno per capire che mi state sentendo. E volevo intanto però dirvi un punto che non ho raccontato nella lezione, che secondo me è molto importante, è il problema dei vaccini e il problema del rapporto con le case farmaceutiche, che sono un po' soprannominate, come sapete, Big Pharma, perché in effetti hanno un potere enorme e fino adesso è stato concesso che abbiano un potere enorme contrattuale, che speriamo che con questa esperienza cambi questa cosa, perché è pazzesco che i governi facciano contratti opachi, così poco trasparenti con le case farmaceutiche e non si sappia niente sul reale costo, il prezzo e su come e non si abbia un rapporto, visto che comunque si pagano con i soldi dei cittadini, si richiede che questi contratti siano trasparenti nell'interesse pubblico. Per adesso, ecco, sento una voce. C'è qualcuno che alza la mano? Vediamo se riesco a avere le mani
Anna,
alzate.
Anna, Anna, mi senti? Anna, mi senti? Sono Mattia. Credo che tu non riesca a leggere la chat, sono arrivate molte domande e te ne pongo qualcuna, insomma, se sei d'accordo, se avevi finito.
Sì, ponimele, no, ponimele, ponimele.
Ok. Agnese ci chiede, lei ha parlato di quanto la disinformazione si è diffusa durante questo periodo di pandemia, ma allora mi chiedo come informarsi al meglio, come selezionare le fonti attendibili e non?
Allora, io nella lezione ho mandato allegati con fonti attendibili, quindi ci terrei che vedeste gli allegati, che sono sia riguardo alla cronologia, perché ci sono diversi siti che hanno fatto un racconto di cosa è successo in questo anno, sia le fonti primarie sulla sanità, quindi su cos'è il virus, su come funzionano i vaccini, quindi tutte le fonti, diciamo, le fonti primarie intendo dire proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità, intendo dire l'Istituto ISS, intendo dire insomma fonti che vanno al di là di quelle giornalistiche. Le fonti giornalistiche sono attendibili, ma a volte anche il giornalismo sbaglia, quindi bisogna comunque restare sempre in campana, leggere più di una fonte e non pensare che siccome è una fonte ufficiale tradizionale, cioè se è la RAI piuttosto che un giornale dei media tradizionali, sempre dicano le cose corrette, perché a volte sbagliano anche loro, ma sicuramente sono più attendibili di tante altre fonti che si trovano in giro, perché comunque si correggono, cioè se sbagliano poi correggono il tiro, quindi insomma la verità alla fine viene fuori. Se seguono almeno due o tre fonti, almeno incrociarne due o tre, ecco, io consiglio questo.
Benissimo, una seconda domanda che arriva da Silvia. Se la formazione per affrontare la pandemia fosse stata rivolta a tutta la popolazione, anziché solo ai sanitari, secondo lei le conseguenze sarebbero state meno drammatiche?
Non ho capito la domanda. Se
Se la formazione per affrontare la pandemia fosse stata rivolta a tutta la popolazione, anziché solo ai sanitari, secondo lei le conseguenze sarebbero state meno drammatiche?
Sì, allora io penso, cioè non è un mio pensiero, ma credo che anche tutti gli esperti si siano resi conto che la formazione per la pandemia che c'era, perché il mondo si era preparato a eventuali pandemie, no? Visto che c'erano già state, è stata assolutamente insufficiente e purtroppo non c'è, non, i, i governi non erano organizzati, anche perché tendenzialmente noi siamo tutti divisi in regioni e c'è l'autonomia regionale, quindi ogni regione decide a modo suo, insomma, e c'è stato il panico generale, una grande confusione perché ognuno ha deciso di muoversi a modo suo. Quindi forse adesso questa esperienza renderà più agile il prossimo, perché purtroppo dobbiamo prepararci all'idea che ci sarà una prossima pandemia, e quindi credo che questa esperienza ci abbia resi pronti per affrontarla meglio la prossima volta. Però sicuramente avere una popolazione, per esempio, che sapesse davvero che il distanziamento e le mascherine e disinfettare le superfici fosse utile, a saperlo subito forse magari qualche infettato in meno ci sarebbe stato, però insomma diciamo che non possiamo, non lo sappiamo. Prossima domanda.
Che arriva da Andrea, sempre in merito al fenomeno dell'infodemia, pensa che la comunicazione della pandemia da parte dei giornali, quelli italiani almeno, sia cambiata nel corso dell'anno?
Sì. Beh, c'è stato l'allarme, c'è stato un grande allarme, c'è stato un mancato allarme all'inizio, quando l'allarme c'era, perché è stato sottovalutato all'inizio, perché si pensava fosse solo in Cina, e quindi era sottovalutato perché tutto ciò che è lontano viene dato in maniera un po' meno importante, no? Che se, quando viene sotto casa. Quando è stata data, diciamo, con grande importanza e rilevanza, con la rilevanza che merita, quando è arrivato in Italia e quando purtroppo abbiamo avuto la tragedia di Bergamo, no? Da Codogno in poi, insomma, quindi lì è stato, da allora parliamo praticamente solo di questo, quindi direi che mi sembra che i giornali stiano dando, i media stiano dando la rilevanza massima, nei talk show si parla soltanto di questo, e da un anno che c'è gente che ormai non ne può neanche più, perché si ripetono tante cose anche, no? Però troppa informazione forse in questo momento è comunque utile, perché siamo tutti un po' spaesati, secondo me, ma questa è la mia opinione personale. Penso che sia difficile giudicare, perché i giornali, cioè si tende a giudicare i giornali, ma i giornali fanno, riflettono un po' anche quello che succede, per cui è ovvio che i giornali riprendono la televisione, la televisione riprende quello che succede, che si viene detto anche su internet, oramai i media sono tanti, no? Per cui un po' si fa l'eco, ci si fa l'eco a vicenda, però il problema è che, essendo un problema globale, stiamo parlando di infodemia, nel senso che tutto il mondo ne parla, e quindi bisogna riuscire a trovare quelle fonti che aiutano a tenere la bussola, perché se no si va nel panico e basta. Quindi ci sono fonti che tengono la bussola, ognuno si sceglie le sue, e un po' darsi anche una dieta mediatica, per cui cercare di non lasciarsi bombardare, perché poi si finisce per non capire più niente. Quindi io confido che gli studenti sappiano benissimo come informarsi, ma tendenzialmente di non passare la giornata connessi a informarsi, perché poi alla fine si va in confusione. Scegliere dei momenti per una dieta mediatica sana: la mattina quando ci sveglia, leggersi i giornali; durante il giorno scegliersi un momento in cui aggiornarsi, perché durante il giorno succedono delle cose nuove; la sera oramai i media fanno sempre, hanno appuntamenti fissi, quindi scegliersi l'appuntamento fisso che piace, serale, per decidere dove informarsi, dove ascoltare gli opinionisti. Ma insomma, alla fine, anche senza guardare i media tradizionali, su internet si trova tutto, quindi se uno vuole può farlo anche on demand senza seguire il flusso continuo.
Abbiamo una domanda di Stefania che ci chiede: cosa dobbiamo aspettarci per il futuro del nostro paese? Domanda complessa.
A me lo chiede. Penso, quando ho fatto l'introduzione nella lezione, ho cercato di riportare quelle che dovrebbero essere, e comunque le lezioni prossime ne parleranno a lungo, perché sarà proprio su questo che si incentreranno le prossime lezioni. Cioè, il futuro del nostro paese, dipende anche proprio da noi, no? Da quello che si sceglie, dalle priorità che ci diamo. Quindi la priorità è la crescita del PIL, il tornare a guadagnare in borsa, o è avere un mondo più sostenibile? Cioè, darsi delle priorità in questo senso, darsi delle priorità in termini: vogliamo tornare tutto in presenza, o vogliamo mantenere anche quello che abbiamo imparato da questo periodo, cioè imparato a lavorare a distanza, imparato a fare la didattica a distanza, quindi imparato a usare i mezzi a mischiare, no, i due mezzi, le due tipologie di interazione, cioè quella reale e quella virtuale. Vogliamo un mondo più ecologico, vogliamo tornare a riconsumare, vogliamo subito salire sugli aerei, non so, immagino che tutti quanti si siano persi un anno di viaggi, immagino la voglia di tornare a viaggiare, vogliamo però di nuovo affollarci tutti, ammassarci o cercare di fare una vita, in fondo abbiamo imparato un po' a vivere in solitaria, no? A vivere in numeri ridotti, quindi non più ammassati. Queste sono scelte che vanno fatte e sono scelte sia individuali che come società, quindi sono però interrogativi che ci stiamo ponendo tutti.
E poi c'è un'altra domanda interessante. Secondo lei quale potrebbe essere l'impatto sul pubblico delle recentissime notizie sul lotto sospeso del vaccino AstraZeneca?
Sappiamo già, l'impatto sul pubblico è stato che in migliaia hanno disdetto l'appuntamento, quelli che avevano l'appuntamento. Per fortuna ci sono talmente, cioè per fortuna purtroppo ci sono talmente pochi vaccini che per fortuna c'è altrettanta gente che è disposta a farlo, il vaccino che altri hanno deciso di abbandonare perché si sono impanicati per le notizie di quel lotto. Non si sa nulla di certo su quel lotto, non ci sono motivi di pensare che non sia sicuro, e per cui per adesso non è emerso nulla che faccia pensare che non è sicuro, però il fatto che sia stato ritirato, che diversi paesi abbiano sospeso, ovviamente fa preoccupare, quindi sarebbe meglio che AstraZeneca comunicasse meglio e facesse sapere al più presto come stanno veramente le cose per tranquillizzare le persone. Però da quello che so, io certamente non sono la persona giusta per rispondere a una domanda scientifica e medica, ma da quello che si sa, non ci sono motivi per non farlo il vaccino.
Benissimo, sono le 5 in punto, ho visto che sono arrivate anche altre domande, ma direi che possiamo chiudere qui. Io ovviamente ringrazio Anna per la disponibilità e do appuntamento quindi a tutti al prossimo sabato e alla prossima lezione che sarà sempre alle ore 16. Buona giornata.
Arrivederci.
Arrivederci. Ciao.